per l'avvocato Fausto Gianelli, che è del collegio difensivo di Ultim Tic. Buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina. Sentiamo se l'avvocato può sentirci, c'è qualche piccolo problema tecnico. Nel frattempo torniamo a parlare di questa vicenda dal manifesto. L'articolo di Chiara Cruciati: il corpo di Ebru Timtik si è assottigliato ogni giorno di più nei 238 giorni di sciopero della fame iniziati il 2 gennaio scorso. L'avvocata turca è morta giovedì sera, il cuore si è fermato alle 21:04, pesava 30 kg. Negli ultimi giorni non riusciva nemmeno a ingerire acqua se non con una siringa. Come i musicisti del gruppo Yorum, morti tra aprile e maggio scorsi, e Mustafa Kocak, loro sostenitore, anche Ebru si è spenta di protesta. Era stata condannata 2 anni fa a 13 anni e mezzo, insieme a 17 colleghi, tutti membri dell'Associazione degli Avvocati Progressisti, con l'accusa di appartenenza a un gruppo terroristico. Un totale di 151 anni di carcere combinati senza rispetto per il diritto alla difesa degli imputati. Meno di 2 settimane fa, il 14 agosto, la Corte di Cassazione turca aveva rigettato il ricorso presentato a giugno dal Collegio Difensivo Internazionale contro la sentenza emessa sulla base della sola testimonianza di un anonimo accusatore, un detenuto mai identificato, che durante il processo contraddiceva se stesso e dimenticava le sue stesse dichiarazioni. Questo è l'accanimento sugli avvocati per cercare di intimorire un'intera categoria che sta facendo appunto alcuni morti di protesta, come sono stati definiti dal manifesto in un articolo che vi abbiamo accennato. Altri giornali si sono occupati di questa drammatica vicenda che, ripetiamo, da alcuni anni a altri precedenti analoghi, e altre persone stanno procedendo con scioperi della fame analoghi, per cui la situazione nella Turchia di Erdogan rimane veramente drammatica. Siamo collegati adesso con l'avvocato Gianelli di nuovo. Ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Sì, eccomi qua, grazie.
Grazie davvero a lei. Lei ha detto parole importanti, però prima ci può fare un ricordo suo personale del suo rapporto con Ebru Timtik?
Sì, in effetti in questi casi spesso ci si lascia trasportare dalla questione tecnica, che è quella che un po' avete ricordato, che è una questione estremamente importante ed estremamente significativa dal punto di vista della violazione dei diritti. A noi piace ricordare Ebru come persona, perché in realtà non vorremmo che l'idea di questa martire, come è stata chiamata, che ha deciso di portare alle estreme conseguenze uno sciopero della fame, dia l'idea di un fanatico che ha inseguito un'idea, forse giusta, forse non giusta. In realtà ci dimentichiamo che era una Ebru, io l'ho incontrata a ottobre, quando ho avuto la fortuna di entrare nel carcere di Silivri come suo avvocato. Era una persona innamorata della vita, allegra, che ha avuto la forza di sorridere dicendo: tranquilli, io qui sono qui, continuo a impegnarmi, non hanno fermato il mio impegno e mia lotta. Era detenuto in un carcere con la sorella, che tra l'altro Barkam, che è nello stesso carcere, e non si sono mai potuti incontrare neanche nell'ora d'aria. Anche questa una cattiveria ulteriore gratuita delle autorità carcerarie, quindi era lì nel carcere e la sorella a poche celle di distanza. Non hanno mai potuto scambiare una parola, salutarsi, non dico abbracciarsi. Ha condotto una detenzione in condizioni tremende, non ha mai perso la forza e la determinazione, e ha capito che lo Stato turco non avrebbe ceduto con le vie ordinarie che abbiamo tentato tutte, e ha provato la via estrema comunque di una persona che fino all'ultimo ha detto: io non, poi dopo le condizioni gli hanno impedito anche di comunicare questo minimo, io non sto scioperando lottando per morire, sto lottando per vivere in un modo migliore, in una società migliore, in un sistema in cui le persone possono vivere decentemente. Non c'è riuscita, ma non per un estremismo, un fanatismo delle sue idee, ma per l'estremismo e il fanatismo dell'attuale governo turco.
Questa è una delle drammatiche conseguenze dei fatti di 5 anni fa, del 2015, il tentato golpe. Lei ha detto che il sistema giudiziario turco non ha niente di indipendente. Ci racconta di questo?
Sì, perché noi normalmente, ed è giusto, quando di fronte a una condanna, noi in Italia siamo abituati a volte ad apprezzare o contestare le condanne, giustamente Riteniamo che la condanna è ascrivibile all'organo giudiziario, al tribunale che l'ha emessa, quindi è un tribunale, un magistrato che si fa carico di una condanna, c'è un sistema di impugnazioni, quindi di rimettere, riesaminare il processo, e quindi il sistema giudiziario si fa carico di emettere un provvedimento con una serie di istanze di gradi articolati fino ad arrivare alla Cassazione. E il governo, noi abbiamo questa idea che è sostanzialmente giusta, la magistratura è indipendente, quindi non possiamo e non vogliamo mai credere che sia l'organo politico che decide una condanna. In Turchia non è così e non è di certo più così. Soprattutto dopo il tentato golpe gulenista che citavate, è successo che il governo ha fatto una serie di riforme, il governo turco, e siccome c'erano, o si sospettava che ci fossero molti simpatizzanti del movimento gulenista, quindi non tanto membri della sinistra o amici delle associazioni e dei gruppi di oppositori per la cui difesa si è spesa Ebru e l'associazione Chakadi, ma membri di questa opposizione gulenista, si è fatto un repulisti da un lato e dall'altro si sono inasprite le forme di controllo della magistratura, per cui attualmente abbiamo un sistema per cui quello che da noi sarebbe il CSM, cioè l'organo di autogoverno, che è indipendente in Italia e in tutti i paesi democrazia compiuta, in Turchia no, in Turchia invece questo organo è direttamente condizionato al ministro della giustizia, che è uno degli uomini di Erdogan, e quindi può cambiare, modificare, nominare i magistrati nel corso dei processi, anche durante il processo, in maniera assolutamente arbitraria e senza giustificazione. L'episodio forse il più grave che ha riguardato il processo a Ebru e agli altri colleghi dell'associazione CHD è stato che in un certo momento, nel novembre 2018, il tribunale che ha in carico questo processo ritiene che non c'erano indizi per tenere in carcere questi avvocati e ne dispose la scarcerazione. E quindi ci fu un'ordinanza di liberazione immediata, un'ordinanza che stabiliva l'immediata liberazione in quel giorno stesso. Cosa è successo? La procura ha fatto ricorso, e questo ci sta, e nella notte, durante la notte, il provvedimento venne reso venerdì, la notte tra venerdì e sabato, i magistrati del tribunale del collegio sono stati sostituiti e cambiati. Quindi il giorno dopo si è pronunciato revocando l'ordinanza di liberazione. Quindi un tribunale decide di liberare i magistrati, perché non gli avvocati, scusate, perché non ci sono indizi. Durante la notte questo tribunale viene cambiato e il giorno successivo ritira la sua decisione. Questa è stata una delle più evidenti contraddizioni di un processo in cui i magistrati sono stati imposti e pilotati direttamente dal governo.
Senta, ci racconta perché c'è questo accanimento proprio contro gli avvocati in Turchia?
Noi, vabbè, io sono un avvocato e non è che crediamo che l'avvocato è la figura più importante, quindi vogliamo enfatizzarne il ruolo. Noi siamo solidali non solo perché siamo colleghi, ma perché colpire un avvocato non è colpire solo lui, vuol dire colpire l'avvocato per colpire tutti i suoi assistiti, perché ovvio che se noi impediamo e mettiamo in carcere un avvocato, gli impediamo di parlare e di esercitare i suoi diritti, non stiamo facendo semplicemente la lesione, non colpiamo quella persona, ma colpiamo quella persona e tutti i suoi difesi assistiti. Ne consegue che tutte le persone che quell'avvocato difende, nel caso dell'associazione CHD, oppositori politici, persone che lottano per i loro diritti, dai manifestanti di Gezi Park, i lavoratori, i minatori in sciopero, insomma, tutte queste persone non hanno più un avvocato che li difende e li rappresenta. Quindi cosa succede? Che in questo modo è a cascata, come se fosse un sistema esatto che si allarga, colpirne uno vuol dire impedire la difesa di 100. E quindi il governo si è reso conto che è particolarmente efficace la persecuzione degli avvocati e che diventa anche quindi impossibilità per gli assistiti di avere un'efficace difesa e infine, terzo effetto, fa sì che gli altri avvocati non assumano questo tipo di difese perché giustamente si spaventano, vengono terrorizzati da questo che è terrorismo giudiziario e quindi non assumano quel tipo di difese o se lo fanno in maniera ossequiosa, succube. E quindi senza contestare e impugnare i provvedimenti e senza far valere i diritti dei loro assistiti.
È chiaro, le faccio un'ultima domanda, avvocato Gianelli, che riguarda il futuro, il destino di Aytac Kunsal, anche lui avvocato, anche lui condannato nel maxi processo intentato dalla magistratura di cui sopra. Kunsal non mangia dal 2 febbraio, quindi da tanti giorni, è stato portato a forza in ospedale, la Cassazione ha detto la loro salute non è in serio pericolo. Che cosa ci possiamo aspettare? Si è presentato un ricorso? Ci dica lei.
Sì, io non ho incontrato all'epoca ITAC perché ero nominato difensore specifico di Ebru, ma le condizioni di ITAC le conosciamo, abbiamo i report, i colleghi che difendono e che hanno visto ITAC ce le rappresentano e sono condizioni drammatiche. ITAC sta facendo uno sciopero allo stesso modo di Ebru e probabilmente forse la sua fibra è appena un po' più resistente, ma è questione di giorni. Noi abbiamo fatto una serie di appelli, ricorso, l'ultimo quello la Cassazione turca che citavate, che il 14 agosto, nonostante che ci fosse una perizia medica che diceva che le condizioni di Ebru Aitak erano incompatibili col carcere, ha respinto la liberazione dicendo che non erano in pericolo. Il 14 agosto, quando Ebru non riusciva neanche a assumere una goccia d'acqua, se non con una siringa, ed è morta 13 giorni dopo. Aitak è nelle stesse condizioni, per lui adesso siamo preoccupati, quindi è stata fatta un'istanza di liberazione. Proveremo tutte le strade legali che in Turchia purtroppo sono strade che non danno né fiducia né speranza, proveremo appelli e approfitteremo di questa sensibilizzazione che adesso c'è, di questa grande solidarietà del mondo degli avvocati, non solo dei cittadini, per lanciare una mobilitazione nei prossimi giorni per cercare di fare pressione sul governo turco. Ecco, fino adesso è stata una bella mobilitazione dal basso, una grande solidarietà di tutti gli avvocati italiani sono stati in prima fila. Vorremmo che ci fosse pressione e mobilitazione di governi, quella che adesso è mancata, a partire dal governo italiano, che facessero un'adeguata pressione sul governo turco per ottenere intanto l'immediata liberazione, che Aitak venga liberato da quella condizione che lo sta portando alla morte e almeno possa godere di un regime di domiciliari a casa, quindi. E ecco, questo servirebbe un po' più di impegno e di coraggio dei governi, dell'Europa di cui si parla spesso, pronta a prendere sanzioni a volte, ma contro la Turchia non abbiamo mai sentito minacciare una sanzione, e anche il governo italiano. Quindi cercheremo di ottenere in ogni modo un impegno politico di tutti quei governi che fanno parte del Consiglio Europeo dei Diritti Umani, dove la Turchia è, dell'Unione Europea, dove la Turchia non è, ma che ha rapporti commerciali importanti. Non parlo della NATO, perché la Turchia è un membro importante, ma possibilità di ottenere un pronunciamento della NATO è ovviamente impossibile.
Avvocato, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi per l'attenzione e la disponibilità. Buona giornata.
Grazie all'avvocato Fausto Gianelli. Buona giornata a lei.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su